Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Senatore Lucio Malan, in apertura una domanda sulla legge elettorale. Il Rosatellum 2.0 sembra avere abbastanza sostegno per poter procedere, eppure una legge elettorale fatta per scongiurare il rischio ingovernabilità pare non possa risolvere pienamente il problema. Recenti simulazioni fatte da alcuni istituti di statistica mostrano come anche con il nuovo sistema l'elettorato sia frammentato talmente che nessun partito possa aspirare a una maggioranza e neanche nessuna delle ipotetiche coalizioni tra quelle realizzabili. Come possiamo spiegare a un italiano che osservi la situazione il motivo di questa nuova legge elettorale e, a prescindere da scenari al momento improbabili, come si supera questa impasse una volta che si andrà al voto?
La situazione attuale per cui abbiamo una legge elettorale, ma solo in teoria, è dovuta al fatto che la Corte Costituzionale è intervenuta più volte, a mio parere sotto alcuni aspetti anche in modo discutibile, intervenendo sulla legge elettorale, per cui siamo l'unico paese al mondo che ha una legge elettorale non votata dal Parlamento, ma da signori che non sono eletti da nessuno e che peraltro non hanno avuto l'intenzione di fare una legge elettorale. Hanno corretto alcune cose che a loro parere non andavano né in quelle approvate dal Parlamento e il risultato abbiamo una cosa che neanche nelle intenzioni dovrebbe funzionare bene. Ecco perché la necessità di una modifica per razionalizzare un po' il sistema che ci ritroveremmo adesso. Il problema di non avere una maggioranza, anche in Germania non c'è una maggioranza, anche in Inghilterra, in Gran Bretagna c'è una maggioranza molto tirata per i capelli all'ultimo momento, in Spagna a lungo non c'è stata una maggioranza, per cui non è assolutamente un'anomalia italiana. La ragione specifica dell'Italia è che per l'appunto c'è una frammentazione degli elettori. Se gli elettori italiani si dividono in tanti partiti e in particolare in tre schieramenti principali, uno dei quali, il Movimento 5 Stelle, è assolutamente allergico a qualunque tipo di accordo perché vuole il caos e spera nel caos di modo da poi poter avere ancora più voti la volta seguente e mettere in atto i suoi fini che mi pare sono dettati più da interessi che stanno ben al di fuori dell'Italia, e cioè di gettare l'Italia nel caos in modo da potersela comprare e farla a pezzettini, a cominciare dalle grandi aziende di Stato che loro infatti programmaticamente vogliono vendere. Questo non c'è nessuna legge elettorale che può rimediare, tanto più da quando la Corte Costituzionale ha stabilito che un eccessivo premio di maggioranza, e questo ci può anche stare con la Costituzione, un eccessivo premio di maggioranza non è costituzionale. Dunque sta agli elettori trovare il buon senso. Io ritengo che se passa questa legge elettorale che è stata proposta, il centrodestra ha la possibilità di raggiungere la maggioranza dei seggi a Camera e Senato. È chiaro che deve avere un forte sostegno degli elettori, che noi riteniamo di poter avere, perché il PD ha dimostrato di non avere la ricetta per migliorare le cose in Italia, il Movimento 5 Stelle poi esplicitamente non ce l'ha. Loro sono per la decrescita economica, per non costruire infrastrutture, per dire no a tutto. L'Italia invece ha bisogno di tanti sì e di tanta crescita.
E proprio di questo vorrei parlare, di Movimento 5 Stelle. Lei è stato particolarmente critico nei confronti del neo leader Luigi Di Maio nel momento in cui lui, per esempio, ha rivolto quel quasi ultimatum ai sindacati per autoriformarsi, altrimenti, ha detto Di Maio, appunto, verranno spinti a riformarsi in caso di vittoria elettorale del Movimento 5 Stelle. Come ha visto lei l'incoronazione di Luigi Di Maio? Cosa cambia nella sua percezione del Movimento 5 Stelle? E pensa che qualcosa cambierà nell'approccio del movimento stesso?
Allora, il Movimento 5 Stelle funziona così. Ci sono i pupari, che sono Casaleggio, che è leader del movimento perché è figlio di un signore che aveva un'azienda che ha voluto mettersi sul mercato politico, diciamo così, per cui c'era chi accusava Forza Italia di essere un partito azienda. Questa è proprio un'azienda e basta. E come funziona questo partito? Si attaccano a tutte le cose che in quel momento sono popolari oppure impopolari per attaccarle. Sono attaccati alla campagna fatta per far entrare in politica Montezemolo, che doveva spiegare che i politici sono tutti incapaci e ladri, e di conseguenza doveva avere il salvatore della patria, Luca di Montezemolo. Poi Montezemolo ha visto che i sondaggi lo davano comunque molto basso e non c'è entrato, e ci si sono infilati i 5 Stelle su questa campagna, e qualunque cosa, sono stati ad esempio a favore dell'immigrazione selvaggia, poi quando hanno visto che la cosa era particolarmente impopolare fingono adesso di essere contro. sono un movimento di sinistra, che ha tutte le origini di sinistra, i parlamentari vengono in grandissima parte dalla sinistra anche estrema, sono schierati contro le infrastrutture, appoggiano gli estremisti contro il TAV, il treno veloce che collegherebbe l'Italia del Nord con il resto dell'Europa, in particolare con Lione, e poi per tutto l'est europeo e tutto l'ovest europeo, però se vedono che ci sono delle cose che possono raccogliere voti, loro le dicono, ampiamente ripresi dai media che sono molto amichevoli con loro, sono gli unici che hanno il privilegio di potersi confrontare solo con se stessi e con dei giornalisti, non accettano il confronto con altri partiti e i conduttori delle trasmissioni televisive accettano questa loro posizione, per cui un privilegio assoluto. È evidente dal fatto che molto spesso li trovi con i fogliettini che concordano addirittura le domande prima. Ebbene, in questo ambito il signor Di Maio è parso alla ditta Casaleggio potesse essere un efficace ricambio con Beppe Grillo. Luigi Di Maio è un simpatico ragazzo, per bene, un bel ragazzo, che non ha alcuna esperienza lavorativa, la sua dichiarazione di redditi prima di entrare alla Camera era zero, cioè non c'era la dichiarazione di redditi perché non aveva alcun reddito. Beh, io credo che forse uno il primo lavoro dovrebbe trovarselo altrove, non di fare il capo del governo di uno dei più importanti paesi del mondo dopo aver avuto l'unica esperienza a fare il vicepresidente della Camera e pencolare da un'idea all'altra senza alcun pudore, contraddicendosi di giorno in giorno, sperando che ciascuno si dimentichi ciò che hanno detto il giorno prima. È un partito sostanzialmente di sinistra contro l'Italia, contro le istituzioni democratiche, che fa delle operazioni che non hanno nulla a che fare con la politica, però essendo molto sostenuti da parecchi mezzi di informazione, indubbiamente hanno raccolto un vasto consenso.
Definirlo un movimento di sinistra non le sembra forse eccessivo, considerando che molte delle proposte, per esempio, o delle cosiddette battaglie che vengono fatte si avvicinano molto a quelle di quella che può essere considerata in questi giorni la destra alternativa, oppure il discorso immigrati? Non le sembra che derubricandolo come movimento di sinistra si perda non solo, diciamo, la valenza stessa del movimento, ma si rischi anche di non essere da parte vostra in grado di inquadrarlo perfettamente?
Indubbiamente non sono una sinistra classica, la sinistra presupponeva anche avere tra l'altro una certa cultura, avere certi principi che io non condivido, io sono sempre stato contro la sinistra, però indubbiamente c'era una serie di valori cui fare riferimento, qui invece i valori sono semplicemente il sondaggio di ieri mattina e ha menzionato la questione degli immigrati, loro sono stati a favore degli immigrati, sono stati a favore dell'ONG che andavano a recuperare gli immigranti sotto le coste libiche e nello stesso giorno in cui Luigi Di Maio riceveva l'ordine da Casaleggio di parlare male dell'ONG, in quello stesso giorno, Di Maio ne aveva detto al mattino, ma nel primo pomeriggio i suoi senatori lodavano l'operato dell'ONG che invece era fortemente attaccato da Forza Italia. Proprio in una seduta alla Commissione Difesa del Senato succedeva questo. Poi hanno visto che la gente non ne può più di questa invasione di immigrati e per cui hanno fatto queste sparate, ma loro stessi hanno presentato una legge sullo Ius Soli, firmata anche dal signor Di Maio. Hanno una matrice degli elettori è molto di sinistra, per cui sono contro il sistema di produzione che un tempo si chiamava capitalistico, sono contro qualunque tipo di produzione di ricchezza e in particolare sono contro i soldi degli altri, e però indubbiamente senza straccio di cultura o di valore di riferimento. Ripeto, il valore di riferimento è la convenienza di oggi, dove possono tranquillamente dire l'opposto di quello, addirittura appunto l'esempio che hai illustrato, nello stesso giorno dicevano l'opposto alla Camera e al Senato.
Senatore, muoviamoci dal Movimento 5 Stelle, andiamo a vedere in realtà quello che è chiaramente la sua area di interesse principale, che è quella di Forza Italia e della coalizione in divenire di centrodestra. Il dialogo a distanza tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, manifestatosi dai palchi di Fiuggi e di Pontida, sembra essere stato un po' messo da parte in questi giorni per guardare ad altri temi della scena politica. Però a un certo punto bisognerà sciogliere il nodo, innanzitutto se di coalizione si tratterà e in secondo luogo di chi sarà il candidato premier. Lei pensa che l'unica soluzione sarà quella appunto della negoziazione, della discussione per arrivare a una soluzione, o ci si troverà magari a un certo punto ad andare a un confronto diretto e aperto, come per esempio qualche forma di voto primario?
Noi abbiamo raggiunto un accordo su questo aspetto, e anzi in generale abbiamo raggiunto un accordo, e cioè il capo della coalizione sarà indicato dal partito che prende più voti. È una cosa che in realtà abbiamo sempre fatto da quando c'è un'alleanza di centrodestra, da lontano 94. Ci sono state delle elezioni in cui questo era senza discussione Silvio Berlusconi, ma è chiaro che se per strani meccanismi avesse dovuto Forza Italia prendere meno voti di Alleanza Nazionale o della Lega, è chiaro che non avrebbe potuto reclamare la leadership della coalizione. Per cui questo punto è pacificamente risolto, l'ha detto più volte Salvini, che questa l'accetta anche lui, se voglio prendere un voto più di Forza Italia, dice, per essere capo della coalizione, dunque il nostro candidato per guidare il governo, noi siamo d'accordo perché riteniamo che quel partito saremo noi, lo siamo stati alle scorse amministrative, lo siamo sempre stati in passato, nelle elezioni politiche anche di gran lunga. E quanto al programma, stiamo aggiungendo punti di programma comune a molti punti che già sono insieme, però sintetizzandoli: uno Stato meno pesante, che faccia quello che deve e non quello che non deve, cioè fare quello che deve difendere i cittadini dalla criminalità, dall'immigrazione selvaggia, e non deve entrare in modo devastante nella vita dei cittadini con la burocrazia, uno Stato che difende la famiglia, che non sia nemico dei cittadini che lavorano, ma li aiuti, oltre a far loro giustamente pagare le tasse, rispettare le regole. Queste sono le cose di massima, per cui meno tasse, più sviluppo, prima l'Italia e poi gli altri.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.